Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri. Eccoci al nostro consueto programma La Fontana del Villaggio, alle nostre buone notizie. Questa notizia la prendiamo dal quotidiano Avvenire. Cosa vuol dire convivere con il dolore? Ce lo insegna Paola, che combatte il cancro con le amiche per mano. Convivere con il dolore, con il lutto, con la scomparsa di tante persone, magari amiche, con la consapevolezza che se ci sarà un futuro sarà a breve termine. Paola Cornero conosce la risposta a ciascuna di queste domande. Il tumore al seno metastatico non apre la prospettiva del se, piuttosto del quando. A 57 anni Paola è una bergamasca da manuale, concreta, asciutta nelle parole, in più con i suoi luminosi occhi celesti, i suoi capelli castano chiari, dolcemente ondulati, esprime una gioia, una bellezza che colpiscono. Il suo sorriso insegna molto. Dopo la diagnosi e gli interventi, le cicatrici, le terapie, si è rimessa in piedi. Nel 2016 ha buttato cuore e testa in un'associazione che coinvolge donne con la sua stessa malattia. Dal 2020 nella presidente, vincendo una comprensibile riluttanza a prendere impegni per il futuro, visto che le statistiche sentenziano che la sopravvivenza a 5 anni è del 30%. A lei la diagnosi arrivò nel 2015. Amiche per mano, abbiamo scelto di chiamarci così perché all'inizio ci siamo davvero prese per mano, aiutate l'una con l'altra. Oggi le pazienti che incontriamo in ospedale, nelle nostre attività, si rispecchiano in noi perché sanno che viviamo la stessa malattia che ha colpito loro. Le accompagniamo alle visite, le ascoltiamo dopo la diagnosi, le incoraggiamo a partecipare ai nostri corsi, oggi offerti online. Ne teniamo di 15 tipi diversi, dalla ginnastica posturale alla gestione dello stress fino all'estetica oncologica. Paola sa che con la sua associazione, i suoi volontari, può fare la differenza per tante donne malate. Perché qualcuno l'ha fatto prima con me, spiega. Sa che il messaggio di incoraggiamento, come l'intervento, la mano nella mano, aspettando gli esiti di un esame, e la sorellanza che nasce dall'aver vissuto lo stesso tsunami emotivo, una voce amica che ti dice ce la puoi fare, tutto questo può fare la differenza. Piccole luci che le donne vedono in un pozzo di sofferenza, dice. Poi spiega, convivere con una malattia senza guarigione è duro, che lei stessa ha spesso bisogno di aiuto psicologico. Il baratro si apre davanti ogni volta che una delle amiche per mano non ce la fa. E se si va comunque avanti facendo i controlli prescritti, affidandosi ai medici, è proprio quell'amicizia con le altre malattie che dà la forza e permette a sua volta a lei di offrirla alle altre. Ho perso molte amiche, dice, in periodi particolarmente duri ho subito un lutto a settimana, soffro. Con le altre della mia associazione ci facciamo un pianto, poi ci lavoriamo il viso, trasformiamo il dolore in azione e ricominciamo ad aiutare altri pazienti, creando altri legami, altri supporti, altri semi di amicizia e gratitudine. Oggi l'associazione ha quasi 320 soci, quasi 4.000 seguono i social di Amiche per Mano, in cui si diffondono consigli preziosi, messaggi di speranza. 200 donne ogni anno vengono intercettate all'interno dell'ospedale Humanitas di Bergamo, dove c'è questa realtà coordinata dal chirurgo Massimo Maria Grassi, dove opera principalmente l'associazione. L'unica speranza che offre la scienza oggi è cronicizzare la malattia. Tra le altre attività di Amiche per la Mano c'è anche la raccolta di fondi per finanziare borse di studio in questo campo. Paola soffre anche nel constatare che il cancro al seno attacca donne sempre più giovani, anche sotto i 30 anni. Paola Cornero è madre di 3 figli tra i 20 e i 27 anni. Insegna lettere in un istituto tecnico, con il loro affetto un po' ruvido da maschi. Gli alunni l'hanno aiutata a tornare in aula dopo un'assenza di 6 mesi. La malattia mi ha tirato fuori un coraggio che non sapevo d'avere, il coraggio di espormi, di parlare con parole che non sapevo di avere. E come dico sempre ai miei studenti, la malattia capita, ma tocca a noi decidere come reagire. L'ombra della luce, Franco Battiato.
Difendimi dalle forze contrarie, la notte nel sogno quando non sono cosciente. Quando il mio percorso si fa incerto e non abbandonarmi mai, non mi abbandonare mai. Riportami nelle zone più alte, in uno dei tuoi regni di quiete. È tempo di lasciare questo ciclo di vita e non abbandonare. Perché le gioie del più profondo affetto o dei più lievi aneliti del cuore sono solo l'ombra della luce. Ricordami come sono infelice, lontano dalle tue leggi, come non sprecare ora il tempo che mi rimane e non abbandonarmi mai. Non mi abbandonare mai, perché la pace che ho sentito in certi monasteri, la vibrante intesa di tutti i sensi in festa, sono solo l'ombra della luce.
E andiamo avanti, cambiamo argomento, ma sempre prendiamo questa testimonianza dall'avvenire. È la testimonianza dell'insegnamento di Lapira e la vera ricerca della pace, un argomento molto attuale in questo momento, così sentito, così testimoniato da uno dei grandi profeti del nostro tempo, un profeta tutto concreto, costruttivo, un operatore di pace. Non è facile parlare di pace quando tutto il mondo sembra fare il tifo per la guerra, non l'è mai stato. Giorgio Lapira, membro dell'Assemblea Costituente, sindaco di Firenze dal 51 al 65, tre volte deputato, ancora molto altro, era uno che di pace parlava molto, ma più che parlare faceva molto, ma non fu capito. Siciliano antifascista fu Giovanni Battista Montini, all'epoca sostituto della segreteria di Stato, a nasconderlo quando la polizia fascista lo voleva fare arrestare. Nel 1958 andò a Mosca, d'accordo con il Papa, ma non con il governo italiano, a parlare di disarmo in un memorabile discorso davanti al Soviet Supremo. Volle andare ad Hanoi, dove riuscì a stendere una bozza di trattato di pace insieme al leader vietnamita Ho Chi Minh, a consegnarlo all'allora presidente degli Stati Uniti Lyndon Johnson, che la respinse. Lo stesso Lapira, dopo l'accordo del 1973, avrebbe rivelato che le condizioni sottoscritte dagli USA erano molto più sfavorevoli rispetto a quelle della sua bozza di 8 anni prima. Non fu mai smentito da nessuno. Questo e le molte altre iniziative che aveva promosso in nome della pace non gli valsero nessun riconoscimento, nessuno, salvo Pio XII, Giovanni XXIII e Paolo VI. Nessun altro lo incoraggiò mai, né lo sostenne. Esaltato era l'aggettivo più benevolo con cui lo si definiva anche all'interno della Democrazia Cristiana, il suo partito, ma anche buffone, un scemo, anche comunista bianco per le sue iniziative sociali intraprese da sindaco a favore dei disoccupati, degli sfrattati, dei poveri. Sulla Pira e le sue farze devote, come lo definì un settimanale tedesco, fiorirono barzellette feroci, lui lo sapeva, D'altra parte, come disse il cardinale Giovanni Benelli durante il suo funerale 1977, tutto si può capire di La Pira con la fede, niente si può capire di lui senza la fede. Un operatore di pace autentico, come lo chiamò Giovanni Paolo II nel messaggio per il centenario della nascita nel 2004. Amiamo pensare Giorgio La Pira definitivamente immerso nella contemplazione del volto di Dio, quale cittadino di quella Gerusalemme celeste che tante volte indicò come modello della città terrena, lasciando da parte i molti che cercano di tenere il piede in due staffe. Di veri operatori di pace oggi se ne vedono troppo pochi, quasi nessuno, quando invece ne servirebbero molti, e ognuno di noi può esserlo, cominciando dal raccogliere l'invito alla preghiera lanciato da Francesco, da Papa Francesco. E il Papa in questo momento è angosciato dal pensiero della guerra in Ucraina. Il pensiero va subito alla città ucraina di Mariupol, città di Maria, barbaramente bombardata e distrutta. Soffro e piango, dice il Papa, pensando alle sofferenze della popolazione ucraina, in particolare ai più deboli, agli anziani, ai bambini. Giungono persino notizie terribili di bambini espulsi e deportati. E mentre noi assistiamo, aggiunto, ad un macabro regresso di umanità, mi chiedo, insieme a tante persone angosciate, se si stia veramente ricercando la pace, se ci sia la volontà di evitare una continua escalation militare e verbale, se si stia facendo tutto il possibile perché le armi tacciano. Vi prego, non ci si arrenda alla logica della violenza, alla perversa spirale delle armi. Si imbocchi la via del dialogo e della pace. Queste le parole del Papa, che ben si concordano con il ricordo di figure come Giorgio La Pira. Una canzone di pace degli U2.
You won't get hurt. Jesus, can you take the time to throw a drowning man a line? Peace on earth. Tell the ones who hear no sound, whose sons are living in the ground. Peace on earth. Know who's the wise, no one cries like a mother cries for peace on earth. She never got to say goodbye. Folks, the rest of us won't get to know. Sean and Julia, Gareth, Anne and Breda, their lives are bigger than any big idea. Jesus, can you take the time? Throw a drowning man alive. Peace on earth. To tell the ones who hear no sound, whose sons are living in the ground. Peace on earth. Jesus, in the song you wrote, the words are sticking in my throat. Peace on earth. Hear it every Christmas time. But history won't write, so what's it worth? This peace on earth. Peace on earth. Peace on earth. Peace on
E adesso concludiamo il nostro programma di oggi con una testimonianza, una intervista che abbiamo realizzato con una suora del monastero delle Clarisse di Cortona, suora di clausura. L'idea non mi aveva mai sfiorato. La mia esistenza era un'esistenza tranquilla, avevo tante soddisfazioni. Mancava però qualcosa di fondamentale. Le domande che già nell'adolescenza avevano cominciato a far capolino, ma che allora avevo messo a tacere, riguardo al significato della sofferenza, al perché dell'ingiustizia, a cosa fare della mia vita. Durante gli anni di insegnamento mi si erano riproposte con una tale intensità da dover essere prese per forza in considerazione. Quando ho cominciato ad insegnare educazione fisica, l'incontro quotidiano con i miei alunni è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Questi ragazzi, mi dicevo, hanno bisogno non solo di qualcuno che insegni loro la bellezza di vivere rapporti sereni attraverso l'azione educativa dello sport. Hanno bisogno soprattutto di capire qual è il motivo per cui sono al mondo, hanno bisogno di scoprire quanto Cristo sia il senso vero della loro come di ogni esistenza. Mi sentivo impotente ad aiutarli, così come avvertivo la difficoltà di essere aiuto alle loro famiglie, spesso in situazioni difficili. Per tale motivo mi interessavo anche di psicologia, frequentavo stage di aggiornamento, ma ancora non bastava. Intrapresi allora un cammino di riscoperta della fede ricevuta, giunsi a scoprire in modo nuovo la presenza concreta, viva, cordiale, dolcissima di Dio in me e ovunque, Questo grazie all'incontro con un padre cappuccino missionario rientrato in Italia per i mesi di congedo. Con lui decisi di vivere un'esperienza missionaria in Costa d'Avorio. Era il 1987. Proprio in missione avvertì la chiamata alla vita religiosa. Infine, grazie all'incessante preghiera, compresi l'invito a seguire Cristo attraverso la strada segnata da San Francesco e Santa Chiara. Nel 1989 entrai fra le Clarisse, mossa dal desiderio di portare ovunque nel mondo la lieta notizia che Cristo è la risposta di senso e di felicità a cui ogni cuore d'uomo tende. Con che cosa noi in monastero annunciamo questa splendida notizia? Attraverso la qualità delle nostre relazioni fraterne. Ciò comporta un lavoro quotidiano, serio, sincero su noi stessi. Cristo non può ridursi a un discorso. È una persona in carne ed ossa, oltre che persona divina. O si incarna nel nostro modo di essere, oppure è un'illusione. In comunità attualmente siamo 12 sorelle provenienti da diverse zone di Italia. La giornata è scandita dai ritmi della liturgia delle ore, intrecciati con i ritmi di quella che potremmo chiamare la liturgia della vita, la concretizzazione di quanto la parola di Dio ci invita ad essere attraverso i rapporti fraterni vissuti nei vari momenti della giornata. Oltre alle occupazioni domestiche proprio di una famiglia, ci sono sempre imprevisti: un povero che chiede cibo e vestiario, un lavoro improvviso, una malattia, tutte visite del Signore. Siamo disponibili ad accogliere chi vuole condividere con noi la preghiera, chi ha bisogno di ascolto. Già al tempo di Santa Chiara, il monastero di San Damiano era un luogo a cui si ricorreva per chiedere consigli, per condividere la vita vissuta cuore a cuore con Gesù. Per essere in clausura non significa infatti chiudersi al mondo circostante. Non mancano poi lavori che impegnano nella riflessione sulla parola di Dio, nella stampa di pubblicazioni, nell'animazione di momenti di preghiera, nella creazione di piccoli oggetti di legno, terracotta. Ciò che conta però non è tanto quello che facciamo, quanto il fare tutto per amore. Solo così anche il gesto più semplice ed abitudinario diventa una bomba atomica e nel cuore di tanti fratelli si irradia la luce di Cristo. Questo è il nostro modo di essere missionari. Il nostro compito è sì pregare, ma pregare per servire, pregare per amare le sorelle con cui viviamo, di conseguenza il mondo intero. Sor Chiara Agnes. Ed eccoci anche per oggi alla conclusione della nostra Fontana del Villaggio. Carla Rossi vi saluta, vi ricordo che se volete ascoltarci tutti i giorni alle ore 12 e 6 minuti, il pomeriggio alle 18 e 15 dopo il notiziario, va in onda la Fontana del Villaggio su Radio Incontri 88.4, 92.8, poi c'è lo streaming e il podcast. Un saluto a tutti da Carla Rossi.